Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse a loro e allora Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro uscì allora insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i piedi posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati lì e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Ieri sera riflettevo un poco a ciò che avevo detto di questa mattina, la giornata di Pasqua, la giornata nella quale innanzitutto si dice cerchiamo di trovare un po' di gioia nella nostra vita, ed è facile cadere un po' nella retorica, c'è un bel discorso, delle belle parole che discorrendo. Così però io ho la sensazione che si perde sempre la sostanza delle cose. È un po' come nei matrimoni, vedete, il matrimonio, un uomo, un ragazzo e una ragazza si sposano, è molto bello, fa molta tenerezza, è il segno della vita, però capita che tutto questo viene montato a un punto tale, dimenticando che poi la sostanza del matrimonio è un impegno, è una vita da dover combattere continuamente, quindi ci vuole qualcosa in più per poter andare avanti. E così allora io pensavo un po' a questo nostro mondo nel quale viviamo, che in fondo ci attira, perché il nostro mondo è bello sotto certi profili. Ricordate la canzone Quanto è bella la città, la canzone di Gabber, eccetera. Così quanto è bello il mondo, perché ci dà una natura meravigliosa a volte, ci dà tante potenzialità scientifiche, tante potenzialità tecniche. E quindi noi siamo un po' affascinati da questo nostro mondo, ed è giusto anche che sia così. Però quando siamo esaltati, se viviamo proprio la pienezza, in certi momenti noi cogliamo un fatto terribile, cioè il mondo come ci ha esaltati così si sgambetta, si strocca improvvisamente. Ecco perché viviamo sempre un poco, specie in questi tempi che mi pare sono abbastanza segnati, noi viviamo una continua, come dire, un continuo colpo, e lo si riceve solamente ascoltando la televisione, quando si sente di omicidi, di suicidi collettivi, di cose che uno dice: ma che è questa storia? E contemporaneamente sentiamo le persone le quali dicono: vabbè, lei che ha fatto, ha scritto un libro, sì, mi sono divertito a scrivere, lei ha fatto un film, sì, quasi si diverte. Cioè ho la sensazione come se in fondo la nostra risposta a questo mondo che per un verso si esalta e per un verso si distrugge sia quella del divertimento. E divertire in fondo significa girare da un'altra parte, fare una diversione praticamente. E quindi pensiamo di doverci divertire, e purtroppo il divertimento finisce anche lui. E allora vedete questi ragazzi che vanno alle discoteche, siamo molto divertiti, e poi crollano molto spesso, e purtroppo ne vediamo anche le conseguenze. Quindi il divertimento passa, e purtroppo quello che resta invece sono proprio le amarezze, il dolore, quelli ci restano nel cuore, e non possiamo eliminarli con tanta facilità. Ecco che allora che cosa succede? Se Gesù Cristo quando viene sulla terra dice una frase molto bella che io vi ripeterò fra poco nella messa: io vi do la mia pace, non quella che vi dà il mondo, io vi do, dice Gesù. E noi dovremmo cercare un po' di trovarla questa pace, perché non possiamo andare a fare questa altalena, queste montagne russe di divertimento e di dolore, di esaltazione e di tristezza. questa è una ginnastica che il nostro cuore non sopporta, tant'è che poi alla fine sentite cose stranissime, persone che sembrano perfettamente riuscite nella vita e che si buttano dal quarto piano. Ma che succede? Ecco, allora io volevo farvi un augurio, innanzitutto cercate la pace. Ma non la pace delle chiacchiere, che quasi una tanta retorica sulla pace, quando fa comodo a qualcuno la pace non lo mandiamo i soldati, quando non fa comodo non li mandiamo, quando si fa un'ipocrisia pazzesca sul concetto di pace, cioè si scannano casomai 1 milione di tutti, si è utile, noi non abbiamo fatto niente, poi dopo là ci interessa il petrolio e mandiamo le cose. È una malinconia terribile vedere come la pace è diventata uno strumento di egoismi particolari. E allora Gesù disse, io non vi do questa pace. E allora non vi do la pace degli uomini, come dicevano i romani tanti anni fa, se vuoi la pace prepara la guerra, perché gli unici periodi veramente di pace sono quelli in cui le nazioni, non potendosi scontrare, si preparano e quindi stanno in pace. No, noi dobbiamo trovare una pace interiore. Una pace che ci permette di superare a un certo momento quelle che sono le traversie di questo mondo. E allora ecco la resurrezione. Guardate che quell'immagine lì, peraltro da dover correggere sotto tanti profili, quell'immagine lì praticamente la vedremo poco tempo, poi scompare. Resta a noi solamente la figura del crocifisso, del dolore, della morte, ma quello scompare. Perché anche nella nostra fede noi predichiamo molto poco la resurrezione, non sappiamo nemmeno come predicarlo onestamente, perché poco la si studia, poco cerca di comprenderla. Però io non voglio parlarvi e raccontarvi della resurrezione di 2000 anni fa di Gesù Cristo, fatto evidentemente misterioso, fatto che io non ce l'ero presente, non l'ho capito, fatto che gli evangelisti raccontano in una maniera molto molto contraddittoria. Io parlo della vostra resurrezione, della mia resurrezione, perché la nostra fede non è la fede nella resurrezione di Gesù Cristo, la nostra è la fede nella resurrezione dell'uomo in Gesù Cristo. Cioè quando noi siamo battezzati, in fondo siamo risorti e dovremmo imparare a essere questo. È come se, pensate un giorno, un vostro figlio diventa adottato, una volta si diceva dal re, per dire una cosa, nemmeno i re ci stanno. E da quel giorno in poi lui deve imparare a essere re. Noi siamo adottati da Dio, ma ci dimentichiamo questo fatto. Il battesimo, ripeto sempre, quasi nessuno sa la data del suo battesimo. Fa la festa di compleanno per quegli anni che finiranno, ma non fa la festa mai del proprio battesimo. E questo è un segno terribile, vedete, all'interno del cristianesimo. Perché se noi facessimo la festa del nostro battesimo invece di quella della nostra nascita umana, forse ci ricorderemo, dice, ma io chi sono? Quando stavo a quelli rotti, io facevo il rito del battesimo, lo stampavo su una pergamena e lo davo al bambino per dire, metti dal capo del letto, per modo tale che tu a un certo momento sai che questo giorno io ti ho costruito figlio di Dio e ti ho dato la pace, non quella che ti dà il mondo, io ti do. Vedete, questo può sembrare una chiacchierata così come ve la sto facendo, però tenete conto che veramente abbiamo bisogno di questa pace, abbiamo bisogno di un po' di serenità nella nostra vita. Non possiamo solo chiudere le porte blindate delle nostre case e credere che all'interno poi ci sia pace. E quella pace casomai con quel ragazzo che si è buttato dal sesto piano scoppia proprio all'interno della porta blindata. Quindi quella pace non c'è. E invece il nostro è stato inaugurato come un sabato eterno. Sapete, il concetto di sabato, il settimo giorno Dio si riposò, che non significa che si fece un sonnellino sopra il divano. Si riposò, sì, si riposò dalle opere servili, come si diceva una volta, in domenica non si fanno opere servili. Che significa? Non lavorare per il lavoro, non lavorare per il prodotto, ma lavorare per la vita. Il sabato è il giorno di riposo dalle opere servili ed è il giorno molto attivo per fare dare la vita. E quindi oggi voi tornate alle vostre case, vi dovrete riposare. E riposare significa preparare il pranzo, significa mettere a tavola, mettere i fiori sulla tavola, stare insieme con degli amici, essere felici con loro. E qua c'è un tono nuovo della resurrezione. Perché questo giorno, come in questo momento, tutti i nostri cari che non vediamo più stanno con noi, perché sono risorti, capite? A questo noi non crediamo, costruiamo due grandi cimiteri dove veneriamo il ricordo e le ossa. E così anche per Gesù Cristo andarono al sepolcro per fare che cosa? Un bel pianto, una bella lamentazione, e trovarono invece la risurrezione. Allora oggi la Pasqua è il giorno in cui invitiamo a cena tutti i nostri cari, viventi e non presenti più ai nostri occhi, ma altrettanto se non più viventi. E questo ci dà una pace, capite? Perché la paura nostra fondamentale poi è la distruzione, la corruzione, in una parola è la morte. E invece oggi è la giornata della vita. Provate a viverla questa emozione, vedete, perché se noi non sperimentiamo nella nostra quotidianità questo risorgere, noi non capiremo mai che la vita è più grande della morte. E tante volte io sento, ascolto persone che mi vengono a raccontare situazioni che umanamente considererei disperate e mi chiedono qualcosa che io nemmeno ho, mi chiedono di dire cose che io nemmeno so. Loro vogliono che cosa? Vogliono che io dica per loro la frase che loro forse non hanno il coraggio di dire: la vita è più forte della morte. E quindi quando tutto sembra distrutto invece siamo sempre vivi. Ecco quello che abbiamo letto nella preghiera. Tu che nella Pasqua ci hai dato la possibilità di traguardare, di trapassare la morte e di entrare sempre nella vita. Che peccato, io a volte penso alla nostra fede cristiana che ha perduto proprio il senso della risurrezione, che non lo vive. Fateci caso, in tutta la liturgia dell'anno non c'è stato solamente questo giorno per poter ricordare la risurrezione, poi ce la dimentichiamo. Eppure dovrebbe essere l'ossatura della nostra fede, dovrebbe essere il punto in cui noi, di fronte ad ogni deficienza del mondo, di ogni stroncatura del mondo, diciamo: ma io vivrò, al terzo giorno risusciterò. E poi quel terzo giorno è un'immagine che andrebbe tutta intesa. Questo è quello che vorrei augurarvi oggi, se trovare una pace, trovare il gusto di fare opere di vita, che siano le più banali: sarà un sorriso dato a una persona, sarà la tolleranza verso un altro, sarà l'invito a una persona solo che sta di là, se viene a pranzo a casa mia, come poco fa una persona dice: vieni con me a pranzo a casa mia. Quella è la pace, quelle sono le opere di vita. E pensate ai vostri figli, e pensate un po' quanto date di vita ai vostri figli e quanto date di esistenza ai vostri figli. Di esistenza certamente voi date tutto. Di esistenza, come siamo fatti noi meridionali, noi pensiamo ai figli e quindi dobbiamo costruire per loro la casa, dobbiamo fare il futuro, dobbiamo dare questo. E questa è l'esistenza, e voi la date. Ma domandatevi anche oggi, nel giorno della Pasqua, ma quanta vita date ai vostri figli? Perché capite che alla fine le case se ne cadono, i posti si fanno, i matrimoni si scassano, ciò che resta nel cuore di una persona è la testimonianza di vita che ha ricevuto dai suoi genitori. Quella testimonianza in cui essi hanno detto: stai attento, non credere mai di essere fallito, perché dopo il più grande fallimento, chiamalo morte se vuoi, c'è sempre la vita. Questa è Pasqua, capito? Questa è la bellezza della pace. Perciò l'abbiamo fatto precedere con il segno della pace, con il segno della palma. Pace, serenità. Pace e serenità che io vi auguro oggi di tutto cuore. Per cui sappiate che, e ricordate sempre, la vita è più grande della morte. Mi sono segnato un testo di un salmo, il salmo 83, che dice: beato chi trova in te la sua forza e nel suo cuore decide il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, egli la cambierà in una sorgente. Questo è un salmo della Bibbia. Ecco, questo è il mio augurio, poi per il resto tutto quello che desiderate, speriamo che il Signore ve lo dia, si risponde proprio alla realtà della vostra vita.